Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran si celebra giornata della lotta alle armi chimiche. Iran, la porta elicotteri Haj Qasem Soleimani presto entrerà nella Marina. Teheran denuncia i falsi standard europei in materia dei diritti umani. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì il 29 giugno 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento di oggi che riguarda l'uso delle armi chimiche da parte degli Stati Uniti, vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi che si intitola Conoscere Islam, un programma dedicato alla presentazione della fede islamica. Ed ora amici passiamo alle notizie. Oggi si celebra la giornata della lotta alle armi chimiche nell'anniversario del bombardamento chimico della città iraniana di Sardasht. Sardasht è la terza città al mondo dopo Hiroshima e Nagasaki in Giappone ad essere stata colpita con armi di distruzione di massa. Il 28 e 29 giugno 1987, durante la guerra imposta tra Iran ed Iraq, del tiranno sanguinario Saddam Hussein, i bombardieri iracheni attaccarono con bombe chimiche quattro zone affollate di Sardasht, causando un massacro di civili. Il bombardamento chimico provocò la morte di 110 persone e il ferimento di altre 5.000. Purtroppo molti cittadini di Sardasht patiscono ancora oggi gli effetti di questo terribile attacco, nonostante siano trascorsi molti anni dai bombardamenti chimici sulla città. Iraniana ancora le famiglie delle vittime sollecitano la comunità internazionale per portare i principali responsabili di quei crimini davanti alla giustizia, ma tutti gli appelli sono rimasti inascoltati. E nel prossimo futuro la nave portaelicotteri Haj Qasem Soleimani entrerà a far parte della Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, lo ha annunciato il controammiraglio Alireza Tangsiri. Secondo l'agenzia iraniana Farsi News, il contrammiraglio Tangsiri ha annunciato che prossimamente la nave portaelicotteri Haj Qasem Soleimani entrerà a far parte della Marina del Pastaran. Ora stiamo producendo le nostre fregate, anche la portaelicotteri Shahid Soleimani dovrebbe entrare a far parte della flotta navale della Repubblica Islamica dell'Iran nel prossimo futuro. Costruiamo interamente vari tipi di barche ad alta velocità che procede a velocità compresi tra 70 e 90 nodi nautici, ha detto lunedì il contrammiraglio Alireza Tangsiri durante una cerimonia a Teheran. E il segretario del Comitato dei diritti umani della Repubblica Islamica dell'Iran ha denunciato i falsi standard europei in materia dei diritti umani. Qasem Gharibabadi, sulla sua pagina di Twitter, pubblicando un video, ha scritto: "Gli immigrati africani sono andati in cerca di una vita migliore, ma sono morti al confine tra Maghreb e Spagna." Gharibabadi ha inoltre, criticando falsi standard europei sui diritti umani, ha detto: "Non portano mai alla vera protezione e promozione dei diritti individuali." E un nuovo rapporto ha rivelato che la costruzione di insediamenti illegali da parte del regime sionista in terra palestinese è aumentata del 72% sotto il primo ministro di estrema destra Naftali Bennett da quando è salito al potere nel giugno 2021. Il rapporto è stato compilato da Peace Now, una ONG israeliana. Ha anche affermato che la pianificazione di nuovi insediamenti è aumentata del 26% e che in un anno il governo ha approvato la costruzione di 1.550 unità abitative negli insediamenti, un aumento del 15% rispetto al precedente governo Netanyahu. Ha anche affermato che la pianificazione di nuovi insediamenti è aumentata del 26% e che in un anno il governo ha approvato la costruzione di 1.550 unità abitative negli insediamenti, un aumento del 15% rispetto al precedente governo Netanyahu. Abbiamo riaffermato il nostro impegno sul fronte delle sanzioni, che è essenziale per riportare la Russia al tavolo dei negoziati. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a El Mau alla fine del G7. Il G7 è pronto a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, ha detto ancora Draghi e il segretario generale dell'ONU Guterres. A proposito del piano per il grano, ha usato le parole: "Siamo oramai vicini al momento della verità per capire se l'Ucraina e Russia vorranno sottoscrivere un accordo che permetterà al grano di uscire dai porti." La situazione va sbloccata in tempi rapidi per immagazzinare il nuovo raccolto. Tutti i leader concordano sulla necessità di limitare i finanziamenti a Putin, ha detto il premier, ma anche di rimuovere la causa dell'inflazione. Abbiamo dato mandato con urgenza ai ministri su come applicare un price cap sul gas e sul petrolio. L'UE accelererà il suo lavoro sul tetto al prezzo del gas, una decisione che accogliamo con favore. Poi ancora ci si augura un risultato sul price cap al gas prima di ottobre. È importante che la discussione sia solida, ha spiegato proprio su base razionale e non solo psicologica. Questo non vuol dire che la psicologia non sia razionale. Per ora è difficile capire cosa farà la Russia col gas. Andiamo avanti cercando di prepararci, aumentando gli stock e gli investimenti nelle rinnovabili e anche gli investimenti di lungo periodo nelle rinnovabili ancora nei paesi in via di sviluppo. Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto l'invito a partecipare alle G20 in Indonesia, rispondendo positivamente adesso. L'ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov in un briefing, commentando le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione del G7, secondo le quali la presenza di Putin al vertice del gruppo dei 20 è da escludere. L'invito è stato ricevuto, abbiamo risposto adesso, ha sottolineato Ushakov, il quale ha poi dichiarato, scherzando, che Draghi deve aver dimenticato di non essere più il presidente del G20, ricordando la precedente edizione del summit. Il prossimo vertice del G20 avrà luogo a Bali il 15 e 16 novembre. Nel corso della conferenza stampa a El Mau, al termine del G7, Draghi ha affermato che il presidente indonesiano Joko Widodo avrebbe assicurato che Putin non parteciperà al summit di Bali. La Cina avverte l'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, NATO, contro i tentativi di destabilizzare l'Asia e di diffondere false informazioni su Pechino. Martedì il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha inviato un invito all'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti a abbandonare la mentalità della guerra fredda, i giochi a somma zero e la pratica di creare immagini del nemico. Dopo le turbulenze in Europa, i paesi della NATO dovrebbero abbandonare i loro tentativi di destabilizzare l'Asia e il mondo. ha detto Zhao in una conferenza stampa ripresa dal sito Controinformazione. I leader della NATO adotteranno una nuova dottrina decennale in un vertice che inizierà martedì in Spagna. Il nuovo documento strategico definirà la Cina una sfida ai nostri interessi, alla nostra sicurezza e ai nostri valori. Zhao ha affermato che Pechino persegue una politica estera indipendente e pacifica, non interferisce negli affari interni di altri paesi, né esporta la sua ideologia, né usa giurisdizione extraterritoriale, ricatti economici o sanzioni unilaterali. Come può la Cina essere una sfida sistematica? La deputata del Congresso Lauren Boebert, repubblicana del Colorado, 35 anni, che parlando dopo un sermone domenicale alla sua congregazione ha detto, come riporta Verbatim e il Washington Post, la Chiesa dovrebbe guidare il governo e ha aggiunto, sono stanca di questa scemenza della separazione tra Stato e Chiesa, che non sono nella Costituzione, ma in una sporca lettera che non significa per niente quello gli altri dicono. In realtà il primo emendamento della Costituzione americana inizia proprio così: il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o che ne proibisce la libera professione. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. USA e l'uso delle armi chimiche. La strage di Sardash e la complicità degli Stati Uniti. La Convenzione sulle armi chimiche è il primo trattato sul disarmo delle armi chimiche. Questo decreto inoltre proibisce qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati. Durante questo speciale vogliamo esaminare queste convenzioni, come e in base a quali criteri sono state formulate e applicate. Assieme al Trattato di non proliferazione nucleare e alla Convenzione per il bando delle armi biologiche, la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche costituisce uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda il sistema di disarmo e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa. La dichiarazione di San Pietroburgo del 1868 è stato il primo sforzo internazionale per ridurre o vietare l'uso delle armi definite malvagie, chiamate oggi armi di distruzione di massa. Tali regole sono divenute in gran parte diritto internazionale vigente fino ai tempi nostri. Va ricordato inoltre che la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche di Parigi del 1993 è entrata in vigore il 29 aprile 1990. E ha sancito definitivamente il bando completo di tali armi. Le armi chimiche hanno lo scopo di mettere fuori combattimento il nemico come tutte le armi, ma hanno natura subdola e si differenziano dalle armi nucleari alle quali spesso sono erroneamente associate. Queste armi si diffondono nell'aria, uccidono per soffocamento e i loro effetti non sono strettamente connessi a esplosione. Le armi chimiche solitamente uccidono per asfissia e il forte avvelenamento. Dopo l'uso devastante che se ne è fatto durante la Prima Guerra Mondiale, si è giunti oggi all'adesione di ben 193 stati del mondo a tale convenzione, tra gli altri firmatari. Ci sarebbero anche il regime sionista di Israele, che però non ha mai ratificato la convenzione.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Gentili ascoltatori, da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. Come ben ricorderete, abbiamo iniziato da poche settimane di raccontarvi la storia della vita dell'ultimo profeta Ulul Azm, ovvero il nobile profeta dell'Islam, Muhammad, la pace sia con lui. Vi abbiamo già narrato che dopo la morte di Abdul Muttalib, nonno di Muhammad, lui iniziò a vivere con suo zio Abu Talib, che gli voleva molto bene. Abbiamo sentito che quando l'inviato di Dio aveva 10 anni, seppe che suo zio stava per partire per Sham, odierna regione di Damasco, per un viaggio d'affari, e quindi andò da lui e gli chiese di accompagnarlo a Sham. Abu Talib lo accettò e portò il suo nipotino orfano in questo viaggio faticoso. Dopo aver fatto un buon affare a Sham, si diresse verso la Mecca. All'intorno, la carovana voleva infatti fermare in un territorio verdeggiante dove su una collina c'era un grande monastero costruito dal famoso monaco eremita Buhaira. Dopo qualche ora, un giovane monaco venne da loro e invitò i meccani a pranzare da loro. Buhaira era un uomo molto pio che si era dedicato alla ricerca della perfetta unione con Dio, concentrandosi nella preghiera e nella penitenza, e così aveva raggiunto un livello molto alto di conoscenza e spiritualità. Lui conosceva bene l'Antico e il Nuovo Testamento ed era ben consapevole dei misteri nascosti nella Bibbia. Il monaco cristiano, seguendo la promessa dei testi sacri sulla venuta dell'ultimo profeta di Dio, Muhammad riconobbe il giovanissimo nipote di Abu Talib e disse a suo zio che Dio ha riservato un grande destino per il figlio di tuo fratello. Muhammad, pace e benedizione di Dio su di lui, divenne adulto nella corrotta e idolatra società Quraishita del tempo e senza condividerne né l'iniquità né il politeismo. Per quanto riguardava la religione, egli era un hanif, apparteneva cioè a quella minoranza araba che non adorava gli idoli e, pur senza seguire un culto preciso, riservava la propria devozione solo ad Allah, il Dio unico, il cui culto era stato predicato dal profeta Abramo e da suo figlio Ismaele, pace su di loro. La famiglia di Muhammad, essendo tra gli Unaif, non adoravano i dei e le statue che i beduini della penisola arabica avevano collocato nella Kaaba, ed erano convinti che presto si sarebbe manifestato un nuovo profeta che sarebbe stato l'ultimo dei profeti divini. Anche gli ebrei che vivevano nella penisola arabica condividevano questa attesa, ma da parte loro non erano convinti e non riuscivano ad ammettere che non fosse ebreo.
Thank you.
ma era evidente che la gente, essendo dei politeisti, non tolleravano questi credenti e li consideravano stravaganti e vagamente pericolosi. Pur nella loro scarsa rilevanza numerica per il sistema religioso e commerciale su cui si basava il potere e la ricchezza degli abitanti della Mecca. Come abbiamo già detto, pur dimenticando la purezza del culto abramatico, gli arabi della penisola arabica continuavano ad essere fortemente attratti dalla Kaaba, la quale per loro era un importantissimo santuario che veniva considerato al centro della loro vita religiosa e tutte le tribù approfittavano dei mesi sacri nei quali la tregua rendeva i viaggi relativamente sicuri per recarsi in pellegrinaggio. Questi avvenimenti periodici erano altrettante occasioni per commerciare, matrimoni e stipulare alleanze con le altre tribù convenute. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione per seguire il resto della storia del profeta dell'Islam, Muhammad. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!